questa sera con la guida dello Spirito e dello Spirito Santo, per la grazia del Signore, volevo continuare a condividere con voi alcuni aspetti che già avevamo cominciato a meditare già diverse volte fa, inerentemente al tema dell'amore e di discepoli di Gesù. Avevamo visto, no, questo passo nell'Evangelo di Giovanni che mi sta parlando in questi ultimi tempi in maniera piuttosto ripetitiva e ripetuta, però grazie al Signore mi sta dicendo anche cose nuove, dove dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E quello che mi guida in questa serie di meditazioni che il Signore sta mettendo sulla tavola del mio cuore è proprio questa domanda: quanto vive in me il carattere del Signore Gesù? Quanto vive in me la potenza di Dio e la guida dello Spirito Santo? E avevamo visto, se vi ricordate, inerentemente, li riprendo giusto brevemente perché poi li rivedremo nel corso della meditazione, alcuni aspetti meravigliosi del dono dell'amore del Signore. Avevamo visto l'amore di Gesù, l'amore che si è sacrificato per noi senza risparmiarsi. Avevamo quindi visto l'aspetto del servizio, dell'annichilirsi sul passo di Filippesi al capitolo 2. Avevamo visto l'ubbidienza e la dipendenza da Dio inerentemente all'aspetto dell'abbassamento. E ho voluto rubo solo 5 minuti perché volevo inerentemente a queste cose di cui avevo parlato l'altra volta, volevo raccontarvi un paio di testimonianze che ho vissuto in questo periodo, proprio perché mi piace vedere come quello che dico procede poi nel corso della mia vita sulla parola del Signore. Vi ricordate che vi avevo raccontato di quelle due notti dove ero stato svegliato nel cuore della notte perché il Signore voleva parlare al mio cuore, e dopo essere stato sospinto ho poi deciso di alzarmi e mettermi a meditare. Ci sono stati altre due situazioni, due frangenti, sempre inerentemente a quello che il Signore sta cercando di veicolare nel mio cuore, l'aspetto della dipendenza e del vivere secondo la rivelazione di Dio e nel momento che Dio rivela qualcosa al nostro cuore. Qualche tempo fa ho fatto un piccolo viaggio per lavoro, e mentre ero in aereo, per cui eravamo di mattina, abbastanza presto, insomma, mi ero dovuto alzare abbastanza presto, poi un po' il disagio della notte e tutto, e avevo un po' l'occhio che la palpebra mezz'asta, forse conoscerete tutti voi questo effetto della palpebra mezz'asta che tende più ad andare verso il basso piuttosto che verso l'alto. Però sentivo che il Signore nel mio cuore, Lui mi diceva: tu devi metterti a leggere la Bibbia adesso. Ma io ho un sonno adesso che vorrei solo dormire. No, tu ti devi mettere a leggere la Bibbia. E devo dire che ho fatto una gran fatica ad aprire la parola, e nel momento che ho aperto la parola mi sono messo a leggere, però vedevo che proprio non c'era, non riusciva ad entrare niente di quello che stavo leggendo. Però a un certo punto sono stato interrotto nella mia lettura dal mio vicino, e mi fa: ma cos'è quella? Gli ho detto: è una Bibbia, anzi è la Bibbia. Ah, ma la leggi? ci sto provando a leggerla. E la sottolinei anche. Ho detto: sì, mi capita in qualche passo che mi prende, che mi coglie particolarmente, mi capita di sottolinearlo. E devo dire che è stato, pur io non cercando assolutamente, quello è stato un periodo di un'oretta dove ho avuto la possibilità veramente, e sentivo che il Signore mi portava, di testimoniare della grazia del Signore. In realtà io volevo solo dormire in quel momento, e avrei dormito, però sono stato spinto proprio dal Signore a aprire la parola, e poi ho capito, è questo che voglio veicolare, perché quello che il Signore ha messo nel mio cuore, sono stato portato dal Signore a dipendere da Lui, che in quel momento io dovevo aprire la Bibbia, perché Lui aveva un piano, che io al momento non sapevo, e l'ho capito dopo qual era il suo piano, che era proprio fare sì che quella persona che era vicino a me mi facesse quella domanda. E devo dire che questo è un aspetto meraviglioso del nostro Signore. Noi siamo limitati mentre Lui pensa avanti. E al ritorno è successo un altro fatto, sempre su questa linea. ero sempre al ritorno, ci siamo stati tra l'altro alle 5 e mezza del mattino per prendere l'aereo perché partiva molto presto, per cui avevo ancora più sonno dell'andata. E ho detto, questa volta proprio il sonno non me lo toglie nessuno, perché avevo imparato giustamente la lezione della volta prima, ho detto questa volta il sonno non me lo toglie nessuno. E mentre mi stavo accingendo appunto a mettermi a dormire, sentivo che il Signore doveva dirmi qualcosa, doveva parlarmi. Io avevo la Bibbia lì e ho detto, vabbè, adesso la apro, ho detto, memore dell'altra volta, adesso la apro, no, tu devi scrivere adesso, mi ha detto. Ma c'ho gli appunti nello scompartimento lassù in alto, mi devo staccare la cintura, alzarmi, un po' di anche quello lì che c'era uno col computer che era lì che cipollava, ho detto, insomma, lasciamo che, lo facciamo anche di no. Però alla fine l'ho fatto e il risultato è che non mi sono alzato, però il Signore ha provveduto un altro foglio, che è questo, che è lo steward che ha portato il tè da bere in quel momento e mi ha dato due bei fazzolettini da scrivere sopra. Qual è il messaggio che il Signore mi ha dato con questo? In realtà sono due. Il primo messaggio è che io sono un pigro e questo peccato l'ho dovuto confessare davanti al Signore. Sono un pigro e non dipendo totalmente dal Signore. Diverse volte vi devo testimoniare, fratelli e sorelle, che il Signore durante la mia giornata, durante anche la sera, a volte si arriva a casa che si è veramente stanchi, il Signore mi dice, tu adesso ti devi mettere a leggere la parola. Ma proprio mi mette questo desiderio nel mio cuore, siediti con me, appartati con me. È il Signore che dentro al nostro cuore ci dice che quello è il momento che il Signore vuole che noi ci appartiamo con Lui. E devo dire che questo bigliettino per me ricorderà molte cose, infatti ho deciso di archiviarlo in un lato della Bibbia perché mi deve proprio ricordare questo, che noi dipendiamo totalmente dalla rivelazione di Dio. I frutti meravigliosi di Dio sono al tempo di Dio, il suo frutto nella sua stagione, anche questi sono i frutti dello Spirito di Dio, quando ci vuole rivelare qualcosa. Noi diciamo tutti che lo Spirito Santo, c'è quel meraviglioso passo nel capitolo 14 di Giovanni che dice lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, ma lo Spirito ci vuole insegnare ogni cosa, solo che noi siamo disposti a imparare, disposti. Ci va ogni tanto di stare ad ascoltare quello che dice il Signore quando vogliamo noi. Ma non è così che funziona. Non è così che funziona. Il Signore arriva il momento che apre il canale, sintonizza la radio e dice questo è il momento che io voglio parlare con te. Perché non lo so? Però quello è il momento che il Signore vuole comunicare con noi. E devo dire che uno dei miei più grandi lacci che ho sperimentato in questi momenti è proprio questo inganno. Che sto scoprendo giorno dopo giorno che è un inganno del maligno. Dice, ma questa sera guarda, ti consiglio di riposarti, perché è provato che se tu ti riposi domani mattina, che sei bello fresco, riposato e dormito alle tue ore che devi dormire, come consigliato dall'Associazione Nazionale Medici Italiani, per cui domani mattina sarai perfettamente pronto per fare la meditazione perfetta. Vi testimonio, fratelli, e il Signore ne testimone, che molte volte che ho fatto questo ragionamento e ho assecondato a questa voce che si levava nel mio cuore, il giorno dopo non ho combinato niente, ma a volte non sono sopraggiunte delle cose che ho fatto fatica a mettermi quel po' di tempo davanti alla parola. Non so se voi avete sperimentato queste cose, ma veramente lasciate stare la mia testimonianza e quello che il Signore ha detto a me, lascia stare quando senti quella voce. Io ti dico che questo è il momento in cui ti devi appartare con me, vuol dire che questo è il momento giusto perché io voglio parlare con te. Per cui rinunciamo alla nostra autonomia di azione. Questa è la nostra autonomia di cui noi siamo profondamente gelosi e che ne diciamo a volte anche in preghiera. Io ho pregato spesso, ci dispiace molto abbandonare la nostra autonomia. Ci dispiace molto abbandonare quello che è la nostra idea del tempo, che non vuol dire essere disorganizzati e essere come alla corrida i dilettanti allo sbaraglio. Non è certamente questo che il Signore vuole. Quello che il Signore vuole è veramente che noi capiamo che è Lui, che la differenza che c'è tra prima e oggi è questa, che prima eravamo da soli, come pecore smarrite, senza pastore, e appunto, essendo senza pastore, noi potevamo fare quello che vogliamo, ma abbiamo già sperimentato nella nostra vita, penso più o meno tutti, che fare quello che vogliamo non ci ha portato da nessuna parte. Allora oggi che c'è lo Spirito di Dio, che Dio ci ha dato, che ha messo i nostri cuori, che ci dice quello che dobbiamo fare, ancora siamo qui a fare quello che vogliamo? Allora c'è qualcosa che tocca, anche a livello di ragionamento, di raziocinio, anche se la Bibbia in molte cose può scontrarsi su quello che è la razionalità fallace umana, in realtà con la razionalità di Dio non si scontra affatto. questo è un non senso. Eppure noi viviamo, io che vi ho portato questa testimonianza, vivo ancora di queste cose. E questo era un punto per chiudere un po' quello che il mio percorso da questo punto di vista di cui vi avevo parlato l'altra volta, che sta ancora andando avanti, che è proprio questo desiderio che il Signore sta mettendo nel mio cuore a convincermi che io devo vivere per dipendenza e per rivelazione. In realtà, come dice la parola, ci dice più volte nel corso della scrittura, che le cose che il Signore ci vuole rivelare sono quelle che l'occhio non ha visto, che l'orecchio non ha udito, ma sono quelle che il Signore, sono proprio quelle cose lì che il Signore ha preparato per coloro che lo amano e che Egli ama soprattutto. E ancora di più, io ve le ho rivelate per mezzo dello Spirito Santo. Ed è questo il senso di quello che il Signore vuole fare nella nostra vita. L'altro aspetto che avevamo visto, che si allaccia con quello che vedremo dopo brevemente, era l'aspetto dell'amore che non bada né all'apparenza né anche ai riguardi personali. E avevamo letto il passo di Romani 5:6, dove è scritto: il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo non ci ha amato perché noi eravamo amabili. Anzi, mi piace molto, io mi ricordo durante il mio battesimo, durante la mia testimonianza, il giorno del mio battesimo, e ancora è un passo che è fortemente radicato nel mio cuore, che è quello di 1 Timoteo 1,15, dove dice: certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata. E qui è l'Apostolo Paolo che sta parlando, che Cristo Gesù è morto per salvare i peccatori, del quale io sono il primo. E ricordo che il giorno del mio battesimo, veramente con grande gioia, in realtà l'avevo sperimentata prima ovviamente questo passo, ma con grande gioia ho potuto dire davanti a tutti che io ero il primo dei peccatori. Con la consapevolezza che il Signore Gesù, nonostante io fossi il primo dei peccatori, mi aveva amato e aveva perdonato il mio peccato. Ed era quella consapevolezza di essere il primo dei peccatori che proprio io dovrei avere più spesso nel mio cuore, ricordarmela, perché sapendo l'amore che ha avuto il Signore Gesù per me, che sono il peggiore dei peccatori, credere veramente che non è il mio fratello o quello là il peggiore dei peccatori, ma sono io il peggiore dei peccatori. Allora questo ci porterà, alla luce di Romani 5:6, ad avere una visione, un aspetto dell'amore che è molto più veritiero rispetto a quello che noi possiamo pensare di noi stessi. Sapere chi noi realmente siamo e cosa è stato fatto per noi ci porterà inevitabilmente ad amare gli altri. E quindi questo mi porta a parlare dell'aspetto che questa sera volevo curare un pochettino di più nei dettagli, con l'aiuto del Signore, che anche poi per Giuseppe il titolo del messaggio, che è proprio questo: l'amore e l'intercessione. E devo dire che questo tema, alla luce proprio di tutte queste riflessioni che sto facendo sull'aspetto dell'amore di Gesù, mi sta coinvolgendo particolarmente e mi ha coinvolto anche nell'ultimo periodo, perché ho riflettuto un pochino di più, mi sono fermato a pensare a quello che vuol dire la parola intercessione. L'intercessore è colui che si pone tra due persone, uno in autorità, che ha un'autorità, parliamo dell'intercessore in generale, e una terza persona. Ecco, l'intercessore è colui che si pone davanti all'autorità in favore di una terza persona. E questo, andando a scavare nella parola di Dio, come vorremmo fare ancora questa sera, mi ha proprio fatto vedere nel mio cuore quanto sono ancora egoista, egocentrico rispetto a questo tema. Quanto siano più importanti le mie pretese, o piuttosto quelli che sono i punti che io ritengo fondamentali nella mia vita, piuttosto a, come vedremo, a questo aspetto dell'intercessione, che come vedremo tra un po' Dio tiene molto a questo aspetto dell'intercessione, e proveremo a capire il perché secondo la parola di Dio. In più, andando a vedere nella parola quelli che sono le preghiere di intercessione di alcuni uomini di fede, a cominciare ovviamente dalla meravigliosa preghiera di intercessione del nostro Signore Salvatore Gesù, ma anche alcuni uomini che evidentemente avevano fatto proprio l'amore di Dio, avevano fatto proprio quello che era il sentimento, quello che è il desiderio profondo del cuore di Dio, e si erano posti verso Dio con lo stesso suo sentimento che Dio aveva nei confronti degli uomini. E questo è veramente meraviglioso. Per cui la domanda che mi sono fatto è stata questa: ho provato a scavare nella parola, per chi e perché intercedere. A me piace ogni tanto farmi delle domande e cercare le risposte nella parola di Dio. E una prima risposta a questa domanda, quindi per chi e perché intercedere, l'ho trovata nella parola, e vi pregherei di aprire la Bibbia così possiamo leggerla insieme. Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 1. Dal versetto 1 al versetto 6, quindi Prima Timoteo, capitolo 2, dal versetto 1. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando appunto a Timoteo, che egli stesso definisce il suo figlioletto in fede. Per cui vediamo che cosa aveva da dire l'Apostolo Paolo a Timoteo, e penso che l'abbia da dire anche ad ognuno di noi. Dice: io esorto dunque, prima ad ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché vi è un solo Dio ed un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per molti. E questi versetti mi hanno parlato molto, ancora sto meditando su queste parole per cogliere veramente, almeno in minima parte, quale sia la pienezza di questa rivelazione. La prima cosa che mi ha colpito è proprio questa affermazione di Paolo: prima d'ogni altra cosa. Proprio perché questa esortazione, perché come vediamo nella parola non è un consiglio, ti consiglio di prima di ogni altra cosa, ma io ti esorto, quindi era proprio un'esortazione di Paolo, prima di ogni altra cosa a fare cosa? A fare che cosa? A fare supplicazioni, preghiere, intercessioni ed anche ringraziamenti per tutti gli uomini. E questo è importante se lo vediamo alla luce del fatto che Paolo stava parlando a un figlio di Dio. Stava parlando, sì, come ho detto prima, al suo figlioletto in fede Timoteo, ma stava parlando al figlio di Dio, al quale, come vedremo, poi stava affidando un compito piuttosto importante. Devo dire che se parla Timoteo, la parola parla profondamente anche verso di noi. A me ha parlato molto questo fatto, questo prima di ogni altra cosa, che si facciano, e questo si facciano è qualcosa che mi ha un attimo fermato, perché quando ho letto prima di altre cose che si facciano, noi potremmo metterci qualsiasi cosa dopo questo facciano. Siamo pronti a fare, siamo sui blocchi di partenza. Avete presente quando ci sono gli atleti che sono sul blocco di partenza, che c'è lo starter, che gli dice set, e loro si mettono belli su, pronti a scattare, poi spara. Noi siamo pronti quando ci dicono facciano. Eppure la parola mi ha dato un gran colpo quando mi ha detto prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. E qui Paolo precede questa parola con un dunque, quindi c'è un legame con tutto quello che ha detto prima. Qual è questo legame? E Paolo era, come ho detto, piuttosto preoccupato di veicolare alcuni di questi insegnamenti a Timoteo. Perché? Era preoccupato perché alcuni, come dirà nel capitolo precedente, erano scaduti da quello che qui viene definito il fine di questo incarico. Erano scaduti dal fine di questo incarico. Dirà a Timoteo: il fine di questo incarico è l'amore. È l'amore, una buona coscienza e una fede non finta. E alcuni erano scaduti da questo incarico. E Paolo era molto preoccupato per questo. E dice, siccome stava dando a Timoteo, c'era il lascito di un padre spirituale verso il suo figliuolo, il suo figlioletto in fede, era preoccupato perché c'erano alcuni che erano scaduti dal fine di questo incarico che era l'amore, per andare dove? per andare nelle favolette abilmente insegnate o per andare nella falsa dottrina, per andare in cose che noi tutti, come dice qua, facciamo, siamo abbastanza, ci viene abbastanza naturale fare, i dottori della legge, ci viene abbastanza facile da fare. Invece Paolo era piuttosto preoccupato del fatto che prima di ogni altra cosa si facessero supplicazioni, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. E noi non dobbiamo mai perdere questo obiettivo, fratelli, cioè noi non dobbiamo mai perdere l'obiettivo che è proprio quello di sperimentare l'amore e l'abbraccio di Dio. Perché come vedremo più avanti, se non sperimentiamo l'amore e l'abbraccio di Dio, non saremo capaci né di supplicare, né di intercedere, neanche di ringraziare per nessuno di coloro che ci stanno intorno. Questo è fondamentale. L'amore, è, che come vi dicevo prima, è l'amore di chi sa di essere, che è stato convinto dal Signore di essere sì il primo dei peccatori, come dice in Timoteo, ma ancora di più che lo Spirito nel suo cuore l'ha persuaso di essere stato perdonato. E se questa convinzione che non può venire da fuori, ce lo possono raccontare quante volte vogliamo che noi siamo stati perdonati dal Signore, ma se lo Spirito non grida da dentro e ci attesta, come dice la parola, che noi siamo in Cristo e siamo stati perdonati, noi non ci crederemo, perché non viene da fuori, la parola viene da dentro. È questo che mi preme. Allora, sì, è vero, io sono il primo dei peccatori, ma anche credo in quello che Gesù Cristo ha già fatto per me. Perché se io sono un figlio di Dio, queste cose Cristo per me le ha già fatte. Allora il mio amore discende dal fatto che io ho preso possesso di queste cose. Se no passerò una vita a rimuginare o a pensare se sono veramente salvato. E se questa è una verità, che non sono veramente salvato, ok. Ma se sentiamo nel nostro cuore che Dio ci testimonia che Egli ci ha salvato e noi siamo Suoi figliuoli, prendiamo possesso di queste cose. Prendiamone possesso, lodiamo il Signore piuttosto che rimanere ad autocommiserarci, perché questo sarà il veicolo dell'amore di Dio, questo sarà ciò che veramente ci porterà ad avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, lo stesso sentimento che l'ha portato ad intercedere davanti al Padre per noi nel momento della sua massima sofferenza. Questo mi colpisce sempre. Lui stava andando verso la croce, era l'ultimo discorso, fa: non siate turbati. Era preoccupato per consolare, era preoccupato per dare conforto a coloro che lui amava. E questo fatto è meraviglioso, questo fatto parla più forte di ogni altra cosa. E questo amore è in noi. Se lo Spirito veramente dimora in noi, l'amore, il frutto dello Spirito Santo, è in noi. Allora, l'amore, abbiamo detto, il fine di questo incarico è l'amore, che procede da un cuore puro, purificato dal Signore, una buona coscienza e una fede non finta. Allora, prima Timoteo 2:1 dice: io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni per tutti gli uomini. E tra questi tutti gli uomini ci sono anche i re, le autorità, le persone altolocate, le persone bassolocate, ma ci sono anche i nostri nemici, tra questi tutti gli uomini. Ed è veramente una rivelazione quella che sta dando il Signore, perché per noi è veramente impossibile amare i nostri nemici. Io veramente a volte ci sono delle situazioni, ma proprio minime, no? Che mi vengono fatte delle cose minime, vedo come la mia carne è pronta a scattare. Oggi davanti al Signore ho dovuto confessare un peccato, perché c'è stato uno che mi ha sorpassato e poi si è messo fuori e mi ha tagliato la strada. E ho detto: mi ha tagliato la strada. E poi invece ho dovuto dire: Signore, ma cosa vuoi che sia che mi abbia tagliato la strada? Quello che conta, Signore, è piuttosto che nel mio cuore ci sia un sentimento veramente di preghiera, ci sia veramente un sentimento di supplica. Perché gli uomini che pensano, per quelle donne che pensano che fare i 70 invece che 50, dove ci sono i limiti, possono guadagnare qualcosa e arrivare 5 minuti prima, o i 120 dove ci sono i 70, possa cambiare qualcosa. Piuttosto dovremmo supplicare quegli uomini che il Signore gli dia intendimento. piuttosto che arrabbiarci perché qualcuno ci ha superato e ci ha tagliato la strada. Questo sono io, non sono gli altri. E allora, perché, dice il Signore, e rispondiamo alle domande per chi e perché. Versetto 3, perché questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Quando ho letto buono e accettevole mi sono fermato un attimo perché mi piace molto questa affermazione presa nel suo insieme, buono e accettevole nel cospetto di Dio. Buono e accettevole perché mi dà proprio l'idea del gradimento, di qualcosa che è gradito, di qualcosa che egli apprezza, di qualcosa che gli piace, di un desiderio, di una volontà, di qualcosa che egli gode, di vedere che i suoi figli fanno ciò che lui gradisce, perché lui vuole, il suo desiderio è scritto qua, la sua volontà, il suo desiderio primario vuole che tutti gli uomini siano salvati. Allora quando vede che un uomo si piega, o una donna si piega con un cuore veramente forgiato da Dio e intercede, sale a Dio, fa: Signore, fa, come vedremo nelle prossime volte, sono alcune preghiere meravigliose, noi tutti abbiamo peccato, Signore, io ti prego veramente per noi affinché tu abbia pietà di noi. E questo Dio lo gradisce. Mi venivano in mente le preghiere, i profumi dell'Apocalisse, il capitolo 5 mi sembra, davanti alle le coppe d'oro che erano in mano alle quattro creature, ci sono i profumi, le suppliche delle preghiere dei santi. E ho pensato: ma Signore, ma quanto tempo ho perso, mentre potevo veramente venire a te e mettere altro profumo in quelle coppe d'oro meravigliose che verranno aperte. Queste ti sono gradite, perché lo dice la tua parola, sono per te un profumo di odor soave. E questo è un fatto meraviglioso. E quindi, e questo non può essere diversamente, perché leggiamo nel capitolo, in prima Giovanni, nel capitolo 4, che Dio è amore. Come potrà essere diverso da questo? Un Dio che ama, un Dio che ha creato, un Dio che si prende cura di tutte le sue creature e dei suoi figliuoli. Come potrà egli avere desiderio differente da questo? Desiderio differente dall'amore. Da uomini che salgono davanti a Dio, come fa il suo figliuolo, come vedremo le prossime volte, perché oggi non c'è tempo, a intercedere per noi, che siamo degli inetti, degli incapaci. Ma lui non si smuove di lì. Lui è vivente, è risuscitato, vive e intercede per noi, come dice la parola. Ma che meraviglia! Quando noi possiamo essere, come dice spesso un fratello, le repliche del Cristo. Uomini e donne consacrati che salgono davanti a Dio per intercedere, per gridare per coloro che soffrono. Allora la risposta è presto data, la parola di Dio la dà in maniera abbastanza chiara. Per chi intercedere? Per tutti gli uomini, ci dice la parola. Poi è chiaro che in tutti gli uomini ci sono, c'è la Chiesa, c'è la non Chiesa, nel senso di coloro che ancora non hanno sperimentato l'amore di Dio, che ancora non sono figli di Dio. Perché? Perché il Padre li ama. E se il Padre li ama e io amo il Padre, allora amo anche questi qui. Li conosco? No. Li conosco? Sì. Cosa cambia? Niente, perché non è un riguardo personale, ma perché il Padre li ama. Questo è l'amore. Il Padre li ama. Tutto qua. E io, se amo il Padre, è vero che l'amore di Dio dimora in me, abita in me, non mi verrà fatica amare gli altri. Nella misura in cui l'amore di Dio colma il mio cuore, sono ripieno, e questo è anche un altro aspetto della pienezza dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, di conseguenza, però questo è una conseguenza. E un altro fatto importante è proprio questo, che la domanda importante, perché questa è una delle tante cartine al tornasole che ci mette davanti la parola di Dio: sono stato conquistato dall'amore di Dio al punto di farlo mio? Questo ce lo dice, nella misura in cui noi amiamo, nella misura in cui ci spendiamo, perché se il desiderio, come ho detto prima, di Dio, uno dei desideri primari di Dio è proprio questo, questo ci dà in maniera abbastanza estesa di poter misurare, no? Poter provare alla luce della scrittura la misura in cui noi siamo stati conquistati dall'amore di Dio. E ancora di più, oltre che essere conquistati, io ci ho creduto. Perché è un altro fatto importante, perché in 1 Giovanni 4, 16 dice, mi sembra, noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio e vi abbiamo creduto. Perché conoscere l'amore di Dio è vero, la conoscenza reale, ma dobbiamo anche crederci che siamo amati da Dio. Perché dobbiamo crederci? Perché se noi non crediamo che Dio ci ama, se non sperimentiamo la consolazione di Dio, non possiamo amare e neppure consolare nessuno. E questo è, io l'ho sperimentato nella mia vita, cioè nelle volte che per qualche motivo, la mia iniquità, più che per qualche motivo, principalmente, il diavolo tendenzialmente va a minare su quel punto. Uno degli aspetti su cui il diavolo, e l'ha fatto fin dal principio, se voi leggete il capitolo 3 della Genesi vi accorgerete che è stata una delle cose che il diavolo ha fatto prima. Andare a minare su quell'aspetto, ma, cioè, voglio dire, quell'albero lì tu, il Signore aveva detto mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, però quell'albero lì, evidentemente ci avrà qualcosa di speciale, eh? È andato a minare il fatto che lui non ci amasse e lo fa ancora oggi. Uno dei punti dove il diavolo vuole prendere campo nella nostra vita è proprio il fatto che Dio non ci ama. E se ci crolla il fatto che Dio ci ama, gloria a Dio che Dio ci ama, crolla tutto, eh? Crolla tutto se non crediamo nell'amore di Dio. Infatti io l'avevo definito, mentre pensavo a queste cose, mi piaceva molto, vedendo che la volontà del Padre mio è proprio l'amore, perché il fine di questo incarico è l'amore, allora un pochino mi si apriva anche di più l'aspetto di perché il Signore dirà in Matteo 7,21 non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Perché quelli là non, avevano perso l'amore. Il fine dell'incarico era l'amore e la fede non finta. Loro si erano concentrati più che altro a fare altre cose, per cui non rischiamo di essere profondamente ingannati su quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Dio vuole operare in una certa maniera, non scadiamo in queste cose, perché se la volontà di Dio è quella, tutto ciò che ci porta al di fuori della volontà di Dio, e qui questi qui di cui si parla in questo brano, nel sermone sulla montagna, avevano pensato che fosse sufficiente agire nel nome di Gesù. In realtà il Signore gli dirà che io non vi ho conosciuto. E quindi questo è un punto importante. Tardi, finisco. Scusate. E quindi se così non è, interroghiamoci piuttosto davanti al Signore, come sto facendo io. Se il Signore veramente è riuscito, perché il suo desiderio è quello, a conquistarci pienamente, fare sì che il nostro cuore veramente si apra per permettere al Signore di coprire tutti gli aspetti, tutti gli ambiti della nostra vita. Va bene, termino qui, perché sennò dovrei aprire un altro discorso. Io una ventina di minuti, se volete lo apro. No, finisco qua perché le molte parole non sono importanti. L'importante è veramente che il Signore possa convogliare quello che è il suo messaggio, al di là di tutte quelle cose che posso dire io, anche parlando fino alle 10 di sera o alle 11, veramente che il Signore ci possa dare una rivelazione per quello che il Signore ha detto a noi questa sera. Di quanto gli sia gradito veramente un cuore che è ripieno del sentimento di Dio, ripieno dell'amore di Dio, salga davanti al suo trono veramente per intercedere. Perché l'ultima cosa, pensavo questa sera all'evangelizzazione di sabato e vedevo proprio che il Signore fa, non voglio andare a quell'evangelizzazione, magari strappare una preghierina qualche minuto prima, pensando che questa sia sufficiente per accompagnarci durante questo, perché veramente noi siamo, come più volte è stato detto, siamo in mezzo a schiere che noi non vediamo. Il combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro i principati, gli spiriti, le altezze di questo mondo di tenebre. Per cui, proprio in relazione a questo, dicevo, Signore, io non voglio rubare una preghierina 10 minuti prima di andare, ma proprio desidero che tu mi possa mettere il tuo amore, anche perché io non so cosa dire. Se è vero che noi viviamo per dipendenza, lo Spirito Santo ci deve possedere, deve essere Lui a guidare il nostro cuore. Io non so cosa dire, Signore, però desidero veramente che Tu mi possa mettere i Tuoi pensieri nel mio cuore affinché possa pregare nella direzione che Tu vuoi. È il momento di leggere la parola? È il momento di pregare? Non rinunciamo a questi momenti benedetti che il Signore mette sulla nostra via, perché quando Lui ci chiama, quando Lui ha un messaggio per noi, vuol dire che quello è il tempo di Dio. È uno dei tanti tempi di Dio che il Signore... E un'altra cosa vi devo dire, ed è l'ultima, lo prometto, è che a volte quei tempi possono anche non ritornare subito e ritornare anche a distanza di molto tempo. Ci sono rivelazioni, fratelli e sorelle, questo l'ho sperimentato, che se ne vanno e pur che noi ci pensiamo, pur perché noi ci battiamo la testa finché il Signore ce le dia nuovamente, il Signore non così spesso ci fa tornare quella rivelazione. Per cui cerchiamo di acchiappare quello che il Signore nella sua grazia ci dà ogni giorno, e che il Signore possa benedirci. Amen.